Agonia di Gesù nell'orto del Getsemani. La passione di Gesù è piena di miracoli, ed è miracoloso anche il fatto che egli riceva conforto dal messaggero celeste, senza che per questo diminuisca la sua tristezza. Anzi, lo stesso conforto contribuisce ad aumentarla. Quale sia stato questo conforto non possiamo saperlo con precisione, ma solo immaginarlo. Il Vangelo infatti riporta soltanto che Gesù, appena fu consolato, cominciò ad agonizzare. Quando si dice che Gesù agonizzò, si deve prendere alla lettera questa espressione, poiché egli si ridusse realmente nello stato pietoso, fatto di pena e di affanno, in cui si trovano gli agonizzanti. Quest'agonia fu una conseguenza della sua ardente carità, che gli aveva fatto dichiarare di morire volentieri, pur di ridare la vita al mondo. E poiché sapeva di non poter morire due volte, volle patire due volte almeno l'agonia, assaporando la prima nell'orto e la seconda sul Calvario. L'agonia che Gesù sopportò sulla croce fu causata dall'impietà dei crocifissori. Quella dell'orto ebbe origine dalla sua carità. E fu questa invincibile carità che fortificò il suo cuore nella lotta contro i sensi e che gli fece desiderare di morire sulla croce. Nell'attimo stesso in cui ubbidì, accettando il calice della passione e della morte per salvarci, cominciò a redimere le nostre anime, cadendo volontariamente in quella terribile agonia. Mio amabile Salvatore, perché vuoi anticipare la tua penosa agonia? Se ti preme di salvarmi, non basterà forse la tua passione che è imminente? Sì, per me sarà già troppo ciò che patirai fra poco. Ma questo a te non basta per soddisfare il tuo ineffabile amore. Gesù, a quegli eccessi ti spinge la tua grande compassione nei confronti della mia anima. Non permettere che io continui nel mio atteggiamento di ingratitudine che a te tanto dispiace. Grazie per esserti degnato di soffrire tanto nell'orto per liberare la mia anima dalla morte eterna. Io provo la più profonda ammirazione per la tua bontà e desidero sinceramente sentirmi unito a te nella sofferenza. Purtroppo il mio cuore è arido e povero di sentimenti, perciò posso offrirti soltanto quell'amore tenero che tu hai provato per me nel Getsemani. È giusto che io ammiri e ringrazi e provi compassione per Gesù. Ma devo anche mortificarmi in qualche cosa e patire per amor suo, imitando lui che ha voluto soffrire tanto per me. Secondo la parola di Dio, sarà coronato di gloria solo colui che avrà combattuto. E l'agonia di Gesù non è altro che una battaglia contro l'istinto e i sensi che fanno gli ultimi sforzi per resistere alla morte. Insieme al calice della passione, l'angelo presenta a Gesù anche la sua morte, sotto un aspetto talmente angosciante da non potersi neppure immaginare. In quel momento vede i suoi nemici, guidati da Giuda, che escono armati dalla città per cercarlo, catturarlo ed ucciderlo. Ne è talmente impaurito da cadere in uno stato d'angoscia simile alla morte. La volontà di Gesù accetta la morte sia per la salvezza delle anime, sia per la gloria di Dio, ma scatena un conflitto contro i sensi che invece la rifiutano. E la lotta fa agonizzare Gesù in maniera atroce, anche perché non riceve alcun aiuto né dalla divinità né dalla ragione umana. Tutto è disposto in modo tale che a soffrire sia soltanto l'uomo, lasciato nella sua realtà terrena, affinché nessuno rinunci ad imitarlo, dicendo che per lui, essendo Dio, è stato più facile soffrire. Bisogna riflettere molto bene sull'agonia di Gesù. Egli vuole che i suoi sensi la rifiutino a tal punto da provare il massimo della sofferenza, quando devono piegarsi alla volontà divina. È così che ci comportiamo noi quando il nostro istinto si ribella al volere di Dio. Io, in maniera particolare, sono facile a cedere davanti al rifiuto che oppongono i sensi. So che dovrei resistere, ma non lo faccio. Sono talmente preoccupato per la mia reputazione e per la mia salute che mi lascio sempre vincere dalla paura che tutto possa nuocermi quando si tratta di mortificarmi. Questi timori nascono da una pigrizia molto radicata e da un amore eccessivo per me stesso. Così i desideri dei miei sensi diventano sempre più forti, tanto che spesso hanno il sopravvento. Gesù, tu che vedi la mia debolezza, rivestimi della forza che ti ha reso vittorioso nell'orto. Tu sai quanto essa mi sia necessaria per poterti ubbidire e servire degnamente. Per i meriti della tua agonia, ti prego, sostienimi con la tua grazia. Combatterò la mia paura della morte, della malattia, dell'umiliazione e del disprezzo. Inoltre, mi sforzerò di vincere la resistenza dei miei sensi per imitare Gesù anche in questo. Tutti, naturalmente, temono la morte, ma la paura è ancora maggiore quando alla lotta dell'istinto naturale si aggiunge anche quello della ragione. È questo il caso di Gesù. Egli capisce perfettamente quanto sia importante la sua vita, che, per l'unione ipostatica, è la più degna del mondo di essere amata e stimata. Egli sa che la sua vita terrena è più preziosa di quella degli angeli, per la grande gloria che essa, in ogni momento, dà a Dio. E benché riconosca che è un'ottima cosa sacrificarla per liberare le anime dal peccato, tuttavia sa che è un bene infinitamente superiore a tutti i peccati del mondo. Non c'è tanta distanza fra la terra e il cielo più di quanta ce ne sia tra la sua vita e la nostra. Gesù, perciò, più vede che la sua vita merita di essere amata, più vi si aggrappa per motivi naturali e insieme soprannaturali. È comprensibile, quindi, che al pensiero di doverla consegnare nelle mani dei nemici provi un dolore tanto acuto da cadere in un'atroce agonia, nella quale sarebbe morto anche il più forte degli uomini. Pensa, anima mia, a quanto sei importante per Gesù. La sua vita gli è tanto cara, ma tu lo sei ancora di più, poiché per salvarti accetta la morte. Pensa anche al benefico esempio che mi viene offerto, affinché io stesso collabori alla mia salvezza. Gesù ha mille ragioni di amare e di voler conservare la sua vita tanto preziosa, tuttavia non esita un attimo ad ubbidire al Padre, che gliela chiede per liberare te dalla morte eterna. Ed è proprio l'amore all'ubbidienza che gli fa disprezzare la sua vita come se appartenesse all'uomo più vile del mondo. Signore, non potrà mai esistere alcuna ragione valida per non ubbidirti. Anche se consideriamo tanto preziose alcune cose di questo mondo, compresa la nostra stessa vita. Nulla deve essere per noi più prezioso dell'ubbidienza alla tua volontà. Purtroppo finora io non mi sono conformato a questo criterio, adesso però me ne pento, Dio mio, ed imploro umilmente la tua grazia, affinché in avvenire io faccia sempre, ad ogni costo, la tua santa volontà. Sacrificando la mia vita per te, io ti offro comunque ancora ben poco, in confronto a quanto invece ti dovrei. Non devo temere di consumare la mia vita al servizio di Dio, anzi lo devo desiderare. Invece sono tanti nel mondo coloro che sprecano la vita servendo le loro passioni e quindi il demonio. È stato molto doloroso per Gesù il pensiero di dover perdere la sua preziosissima vita. Ma ad aggravare questa pena interviene un altro motivo, la sua innocenza. Un malfattore che deve essere messo a morte si turba certamente, pensando che di lì a poco dovrà morire. Però riesce anche a rassegnarsi, aiutato dal rimorso che lo convince di aver meritato la morte con i suoi delitti. Non è così per un innocente, il quale si angoscia ancora di più, perché giustamente sa di non meritare quella condanna. Perciò, quanto deve aver sofferto Gesù, visto che era in assoluto il più innocente degli uomini. Gesù sa di dover morire non per i suoi peccati, ma per quelli del mondo, per i quali, come mallevadore, si è spontaneamente offerto per rendere soddisfazione alla giustizia divina. Ma questo non riesce affatto a consolarlo. Quando un vero debitore è costretto a pagare, si rassegna, perché dice tra sé: «Io ho fatto il debito ed è giusto che sia io a saldare il conto». È molto penoso invece per colui che garantisce per un altro dover dire: gli altri hanno fatto i debiti ed io devo pagarli. Ed è questa riflessione che accresce i dolori di Gesù. Per patire di più, egli considera la morte non tanto come conseguenza della sua carità, quanto come il riscatto da lui dovuto alla giustizia di Dio. Guarda, anima mia, il tuo Signore proteso a terra, senza quasi più fiato, che respira a tratti come un moribondo. Il suo dolore non è paragonabile a nessun altro dolore del mondo. È impossibile non provare compassione per un innocente condannato a morte. Io, invece, ne provo molto poca per il mio innocentissimo Salvatore, e così faccio aumentare i suoi patimenti. Infatti egli stesso, per bocca del profeta, si lamenta che non c'è proprio nessuno che lo compatisca. Perché il mio spirito è così insensibile e il mio cuore è così indurito da non permettermi di piangere insieme a Gesù che soffre tanto per me? Gesù, io ti chiedo perdono per la mia indifferenza, per la mia freddezza e la mia ingratitudine. Mi dispiace veramente di non aver meritato, a causa della mia superbia, il dono della tenerezza del cuore, dono prezioso che solo tu puoi dare. Ti prego, rendimi degno di ottenerlo almeno in avvenire. Nel frattempo, gradisci l'offerta che ti faccio dei dolori e delle angosce che hai sopportato per me nella passione. Voglio imitare Gesù soffrendo, non certo da innocente, ma solo da penitente. Sono io che ho peccato e quindi tocca a me espiare le mie colpe come meglio posso, insieme a Gesù. Quello che fa agonizzare Gesù non è tanto la morte, quanto il dover morire in croce, supplizio che in quei tempi era il più crudele e il più vergognoso di tutti, perché veniva inflitto ai peggiori delinquenti. Un principe che deve essere giustiziato dai suoi nemici può accettare con coraggio la sentenza, a patto di morire decapitato, perché non potrebbe sopportare l'umiliazione di essere impiccato sulla forca. Gesù, perciò, deve fare una doppia violenza su se stesso. La prima per consegnarsi ubbidiente alla morte ormai decisa, e la seconda per accettare di morire proprio sulla croce. A questo sforzo sovrumano bisogna quindi attribuire il suo stato di agonia. Potrebbe sembrare che la passione non procuri tanta pena a Gesù, visto che egli la sceglie e la vuole liberamente. Proviamo a pensare ad un ammalato che viene sottoposto ad un intervento chirurgico. Questi non può sentire di meno il dolore del taglio o della bruciatura per il solo fatto di aver dato il suo consenso. Gesù patisce perché vuole patire, ma ciò non lo rende insensibile al dolore, anzi soffre di più perché sa che maggiore è la sofferenza, più abbondanti sono la redenzione umana e la soddisfazione divina. Inoltre, vuole dare a noi un eccellente esempio di fortezza. Se io potessi entrare nel tuo cuore, Gesù mio, sono sicuro che in esso vedrei scolpito ogni istante della tua passione. Di queste sofferenze che tu provi nell'anima, non sono responsabili i giudei, ma soltanto io, con i miei numerosi e gravi peccati. Sono io che veramente ho crocifisso e tormentato il tuo dolce cuore, che è acceso d'amore per me, e verso il quale ho infiniti debiti di riconoscenza. Cuore amabilissimo di Gesù, ti assicuro che mi dispiace tanto di aver contribuito alla tua agonia, e ti chiedo perdono per le mie colpe. So di essere tenuto ad amarti più di chiunque altro, e vorrei tanto riuscire a farlo, ma il mio cuore è debole e tiepido. Mio buon Gesù, concedimi tutto l'amore che tu vuoi che io provi. Aiutami ad amarti tanto, da riuscire ad ubbidirti in tutto e sempre, fino al mio ultimo respiro. Io non so di che morte dovrò morire, ma mi rassegno a qualunque essa sia, e prego Dio di concedermi di vivere e di morire nella sua grazia e nel suo amore. Ogni male è entrato nel mondo a causa della disubbidienza di Adamo, e Gesù ha voluto ripararlo con la sua ubbidienza. Il più terribile di tutti i mali è la morte. Essa perciò non fu voluta da Dio, ma fu introdotta nel mondo proprio dal peccato. E la nostra agonia, a causa delle nostre colpe, avrebbe dovuto essere piena di amarezze, se non fosse intervenuto Gesù ad addolcire con la sua agonia le pene da noi meritate. Egli spontaneamente accetta di soffrire, oltre che per procurarci la salvezza, anche per dimostrarci che solo accettando con fiducia la volontà di Dio possiamo superare la paura della morte. E vuole anche insegnarci che se viviamo cristianamente, non dobbiamo temere nessuna morte, naturale o violenta che sia. Meditiamo seriamente sull'agonia di Gesù. Egli soffre quelle ansie e quelle paure che anch'io dovrò soffrire quando si avvicinerà la mia morte. Nell'ultima ora della vita, la mia natura sarà sconvolta, perché dovrà spezzarsi quel vincolo che lega lo spirito alla carne. L'anima si spaventerà perché dovrà, di lì a poco, comparire davanti al tribunale di Dio ed entrare nell'eternità. In quell'ora io sarò molto avvilito, perché proverò tanti rimorsi per il mio passato e non potrò sperare nell'avvenire. Se desideriamo essere aiutati e consolati in quell'ultima lotta, dobbiamo confidare nei meriti di Gesù e procurare di imitarlo. Come egli anticipa con una forte immaginazione l'agonia che patirà più tardi sul Calvario, così anche noi dobbiamo prepararci alla nostra ultima agonia, pensandoci spesso ed immaginando ciò che allora troveremo, in modo che non ci colga all'improvviso. È triste l'agonia di chi arriva all'ultima ora senza averci mai pensato. È serena, invece, quella di coloro che vi si sono preparati. Gesù mio, ti prego di suscitare in me quei pensieri e quei sentimenti che possono essere più utili per prepararmi in anticipo alla morte. Per i meriti della tua agonia nell'orto, ti prego, liberami da una morte improvvisa, da quella cioè a cui non ci si è preparati. Non mi importa il genere di morte che hai stabilito per me, mi basta che non sia improvvisa. Infatti, io non devo temere la morte, ma il morire male. Ogni giorno, anche se per pochi minuti, immaginerò di dover morire in breve tempo. Così farò nascere in me il disprezzo per le vanità del mondo e la stima per le cose eterne. Gesù suda sangue nell'orto del Getsemani. Una particolare disposizione fisiologica fa sì che il nostro corpo sudi quando è oppresso da un forte timore o da una grande lotta interiore. Gesù, che aveva immaginato con tanta precisione la sua passione e la sua morte ormai imminenti, sentì stringersi il cuore per l'orrore e lo spavento, a tal punto che il suo corpo cominciò a sudare sangue. L'istinto non vorrebbe patire, perciò combatte con la ragione, che invece vuole imporglielo per ubbidire a Dio. Nella lotta prevale quest'ultima e i sensi sono vinti e prostrati da tanta violenza. È per questo che Gesù suda, ed il suo sudore è sangue che scorga da tutti i pori del corpo. Lo spavento gli ha fatto affluire il sangue attorno al cuore e nello sforzo estremo che egli fa per superarlo, quasi gli scoppiano le vene e il sangue esce dai pori fino a cadere in gocce sul terreno. Non è un effetto di debolezza o di fragilità questo sudore di sangue, ma è un segno della forza d'animo che ha aiutato la ragione ad avere la meglio. Una passione così straordinaria non è opera della natura, ma solo della volontà. Infatti Gesù vuole che la sua umanità patisca quanto più le è possibile ed ha volontariamente spinto questa possibilità di sofferenza fino a sudare sangue. Guarda, anima mia, il tuo Signore insanguinato non a causa dei flagelli, delle spine o dei chiodi. È il sangue che egli stesso ha spremuto dal suo cuore per mostrare a tutti l'irruenza della sua pena interiore prodotta dal suo amore per noi. In questo stato Gesù, rivolgendosi a te, dice: «Dimmi, anima cara, c'è stato forse qualcuno che abbia sudato sangue come me? C'è stato mai un dolore simile al mio? Mio dolce Gesù, provo tanta compassione per la tua angoscia che deve essere stata veramente spaventosa per causarti l'effusione di tanto sangue. Ti ringrazio di questo sangue che è il primo che hai fatto sgorgare dalle tue vene per redimermi. Che cosa potrò darti io per ricambiare il tuo amore? Confesso che in me non c'è nulla che ne sia degno. Signore, non permettere che io continui ad essere un ingrato, ma aiutami a ringraziarti per la tua passione nel modo più adeguato. Imprimila nel mio cuore freddo ed ingrato, perché la ricordi sempre ed insieme io ti compianga e ti imiti. Gesù mio, che hai sparso per me tanto sangue, disponi il mio cuore a fare tanti buoni propositi e a pentirsi veramente dei suoi peccati. Per imitare Gesù, opporrò resistenza ai miei sensi in tutto ciò che è contrario alla divina volontà. Finora non ho resistito alle mie cattive inclinazioni e sono ben lontano dal sudare sangue nel violentare me stesso.